it's done.
Connor McDavid! It's not real!
The goal of the year?
Panarin!
Part of the past. The celebrations? Forgotten. The history?
Vegas Golden Knights!
History. We're back to a blank slate. Clean ice. All that matters now is what happens next. The Stanley Cup Playoffs.
Eastern Conference Final begins Wednesday.
La storia di oggi è la storia di una statistica che oggi sentirete e leggerete molto in giro. E la statistica è questa. Erano 29 anni che l'Italia non portava 3 squadre in 3 diversi finali europee. Allora era la stagione 93-94 e le 3 squadre erano il Milan in finale di Champions League contro il Barcellona, l'Inter in finale di Coppa UEFA con il Salisburgo e il Parma in finale di Coppa delle Coppe contro l'Arsenal. Oggi invece le squadre sono di nuovo l'Inter, questa volta in finale di Champions League contro il Manchester City, la Roma in finale di Europa League contro il Siviglia e la Fiorentina in finale di Conference League contro West Ham. Sul perché sentirete molto e leggerete molto questa statistica oggi si potrebbe fare un podcast a parte. Diciamo che chi lavora nel mondo dell'informazione vi risponderà che alla fine, per l'appunto, questa statistica è informazione. Ma insomma, questo numero è quel tipo di informazione che, senza il giusto contesto, al massimo è buono per passare per quello che ha studiato alle macchinette del caffè in ufficio. La verità è che questa statistica è balsamo per le nostre vite difficili, per noi che abbiamo deciso di non scappare da questo paese che crolla letteralmente a pezzi, perché ci fa sentire giovani, ci dà speranza che il nostro calcio possa tornare a 30 anni fa, quando questo tipo di statistica non avrebbe mai e poi mai fatto notizia. Per questa stessa ragione oggi in pochi invece vi diranno che nei 5 anni precedenti alla stagione 93-94 l'Italia aveva portato 3 squadre in 3 diverse finali europee per 4 volte e nella stagione 89-90 riuscirà addirittura a vincerle tutte e 3. Che dire questo rovina tutto, ovviamente. Oggi, quindi, lasciate perdere le narrazioni pompose per cui il calcio italiano sta tornando, che poi bisognerebbe anche capire perché il calcio italiano starebbe sempre tornando dal passato anziché vivere per una volta nel presente e proiettarsi nel futuro. No, lasciamo perdere tutti questi discorsi che vanno bene solo per i comizi dei politici. Oggi è il giorno di godersi il pensiero di una finale, senza se e senza ma, senza confronti con le coppe del passato, senza congetture sul perché e sul per come, sulla facilità dei sorteggi, sui livelli delle avversarie. In realtà c'è solo una verità banale che oggi interessa ai tifosi di Inter, Roma e Fiorentina, e cioè che una finale è una finale e una Coppa Europea è una Coppa Europea. È venerdì 19 maggio, io sono Dario Saltari e questo è Ultimi Fuochi, il daily podcast di Fenomeno. Ieri quindi si è chiusa una 3 giorni di Coppe Europee incredibile per le squadre italiane, una 3 giorni certo sofferta, molto sofferta, e non senza piccole macchie. Ieri la principale è stata la sconfitta ai supplementari contro il Siviglia della Juventus, che chiude così in maniera grigia una stagione nera. È stata una partita pazza che sembrava accelerare all'avvicinarsi del 90esimo e di cui alla fine la squadra di Massimiliano Allegri ha perso il controllo, nonostante quella che probabilmente è la migliore prestazione di sempre di Wojciech Szczęsny da quando indossa la maglia bianconera. La sconfitta della Juventus è stata dolorosa e assurda per tante ragioni, anche al di là del fatto di aver sprecato la serata grazie al suo portiere. In primo luogo perché fino al 71esimo era in vantaggio, insomma non capita tutti i giorni di vedere la Juventus sprecare un vantaggio così ghiotto. In secondo luogo perché quest'anno il Siviglia, che raggiunge la sua 5ª finale di Europa League negli ultimi 9 anni, un dato assurdo, quest'anno il Siviglia ha vissuto una stagione che l'ha addirittura vista avvicinarsi pericolosamente alla zona retrocessione. È una squadra che sembra venire dal recente inglorioso passato della Serie A. Ieri i 2 gol che hanno portato la squadra spagnola in finale sono stati realizzati da Suso e Lamela. due giocatori che scommetto alcuni di voi non sapevano che giocassero ancora. Anche sul percorso in Europa League del Siviglia si potrebbe fare un podcast a parte, ma di sicuro quel podcast non è questo. Oggi quindi è il giorno in cui innanzitutto bisogna celebrare il trionfo della Roma, un trionfo su cui è impressa a fuoco la mano di José Mourinho, che raggiunge la sesta finale europea della sua lunghissima carriera, raggiungendo in questa speciale classifica Alex Ferguson e arrivando a una sola lunghezza dal detentore del record assoluto Giovanni Trapattoni. Questa sì, una statistica davvero significativa. Al Leverkusen la Roma ha giocato quella che probabilmente è la partita più murignana da quando l'allenatore portoghese si è seduto sulla sua panchina. Una partita che l'ha vista avere appena il 28% di possesso palla e un solo tiro a disposizione, tra l'altro arrivato dopo pochi minuti. Una partita che insomma è stata un Alexio Magistralis sulla sofferenza difensiva. Il Leverkusen è stato nella pera campo giallorossa dal primo all'ultimo minuto, ha tirato verso la porta di Rui Patricio per ben 23 volte, ma alla fine ha dovuto arrendersi nonostante le veementi proteste di Xabi Alonso. Per me c'è un dato che più di altri incornicia la prestazione di ieri della Roma, che è quello sui tiri respinti, addirittura 8. La prestazione difensiva della Roma ieri con linee così basse è stata spesso un'opera quasi artistica, sicuramente coreografata, di ostruzione fisica dell'avversario, con i Bagnets, Mancini e Cristante che hanno assunto le forme più strane in scivolata per coprire più specchio della porta possibile, rendendo quindi un inferno anche l'unica risorsa che ha una squadra che si ritrova ad affrontare una difesa così bassa e chiusa, e cioè i tiri da fuori aria. Tutto questo ha realmente ricordato le migliori partite della carriera di José Mourinho, come la leggendaria semifinale di Champions League contro il Barcellona di Guardiola al Camp Nou. Un altro giocatore per un'altra volta decisivo per le sorti della Roma è stato Nemanja Matić, all'ennesima prestazione magistrale con la maglia giallorossa. Quasi un peccato ridurre la prestazione di Matić ai freddi numeri, ai 6 contrasti vinti su 7, ai 3 dribbling riusciti su 4, ai 2 alley aerei vinti su 2, perché Matić è uno di quei giocatori che è un piacere guardare e giocare. È un balsamo per le anime dei suoi tifosi che lo vedono danzare tra le fiamme, perché infonde sicurezza che ci sia una via d'uscita in quell'inferno di scivolate e sofferenza e parate e palle buttate in fallo laterale. Matić, in definitiva, fa venire voglia di mettersi gli scarpini, scendere in campo e giocare a calcio, di parlare di calcio, e credo non ci sia complimento migliore per un calciatore e per l'allenatore che l'ha reso tale. Ieri ovviamente è stata una giornata storica anche per la Fiorentina, che torna in finale di una Coppa Europea a 33 anni dall'ultima volta, cioè da quella stagione 89-90 in cui le squadre italiane vinsero tutte e tre le finali europee. Allora la Fiorentina si arrese in Coppa UEFA alla Juventus nell'ultima drammatica partita di Roberto Baggio e maglia viola, e adesso ha la fantastica opportunità di portare avanti quella storia, di promettere un futuro in un certo senso, con nuovi protagonisti. Innanzitutto Vincenzo Italiano, che solo 4 anni fa allenava ancora in Serie C e che oggi invece ha la possibilità di giocarsi non una ma ben 2 finali ai massimi livelli del calcio italiano ed europeo. Ma anche Gaetano Castrovilli, ritornato a far innamorare con il pallone tra i piedi dopo un brutto infortunio, e poi Cristiano Biraghi, capitano e incredibile suggeritore di questa squadra, arrivato ieri con l'ennesimo calcio d'angolo all'assist numero 13 della sua stagione. E infine, ovviamente, Antonin Barak, il giocatore che era stato uno degli acquisti più onerosi della scorsa estate viola, che ha avuto una stagione difficile, tortuosa, ma che alla fine, con il suo spostamento sulla tre quarti, ha ribaltato questo 2023 della Fiorentina. Il suo gol rimarrà nella storia del club viola, qualsiasi sarà l'esito della finale contro West Ham. E questo credo sia il regalo più bello fatto da queste coppe ai tifosi di queste squadre. In un calcio europeo che ormai è diventato castale come la società indiana, in cui risalire la piramide è più difficile che scalare il K2, Europa League e Conference League hanno avuto il grande merito di ridare un orizzonte di speranza alle squadre con meno possibilità, oltre ai piazzamenti in campionato, ai bilanci delle società, allo scouting, alle prospettive future. Ben inteso, tutte queste cose sono importanti, anche interessanti se vogliamo, per chi si informa e parla di calcio tutti i giorni, ma insomma non sono certo cose per cui innamorarsi. Cito un pezzo di una famosa poesia di Walt Whitman che sembra ricamata sui pensieri che tutti i tifosi di Roma e Fiorentina si saranno fatti negli ultimi anni, se non decenni di grigiore prima di ieri. O me, o vita, di queste domande che ricorrono, degli infiniti cortei di infedeli, di città gremite di stolti, dei poveri risultati di tutto, delle sordide folle ansimanti che vedo intorno a me, degli anni inutili e vuoti del resto, io intrecciato col resto, la domanda, ahimè, così triste e ricorrente, cosa c'è di buono in tutto questo, o me, o vita? Risposta, che tu sei qui, che la vita esiste e l'identità, che il potente spettacolo continua e tu puoi contribuirvi con un verso. E quindi viva l'Europa League, viva la Conference League che hanno dato la possibilità a Roma e Fiorentina di contribuire con un altro verso, alla faccia dei nostalgici che ci verranno a dire che 30 anni fa il livello era tutta un'altra cosa. Perché è vero, il mondo è cambiato, il calcio è cambiato, l'Italia è cambiata, le coppe europee sono cambiate, ma questi momenti, nonostante tutto, noi non li dimenticheremo mai. La puntata finisce qui, oggi su Fenomeno esce anche una nuova puntata della Riserva, il nostro talk calcistico con Daniele Manusia, Emanuele Atturo e Simone Conte, e sono sicuro che si parlerà ancora molto di questi fantastici giorni delle squadre italiane in Europa. Noi con Ultimi Fuochi invece ci sentiamo domani proprio con Simone Conte. Ciao!